Volume. 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 Volume.
Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Il 1 aprile a Volume è passato a trovarci Manuel Agnelli per parlarci del nuovo progetto in fase di lancio Suoni dal Futuro. Di durata triennale, Suoni dal Futuro nasce con l'obiettivo di crescere una nuova generazione di giovani musicisti, portando ogni anno 12 progetti musicali selezionati nei club di 8 città italiane.
E ora siamo pronti a parlarne in modo così un po' più esaustivo col nostro ospite Emanuele Agnelli. Buongiorno Manuel, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie.
Benvenuto a Volume.
Io dicevo, prima che tu arrivassi in via Olearo, Manuel, che Suoni dal Futuro è una diretta conseguenza di una cosa che abbiamo raccontato almeno un paio di volte già a questi microfoni con te, che è Carne Fresca. Quindi io, diciamo, do Carne Fresca, questa rassegna che in parte abbiamo raccontato appunto anche prima, un po' per acquisita, è un progetto a cui tu ti sei dedicato con grandissimo impegno in questa ultima stagione. Come è diventata un progetto triennale in condivisione con SIAE che si chiama Suoni dal Futuro?
Germi, che è il posto, appunto, il luogo di contaminazione dove lavoriamo di solito, è un laboratorio. L'idea non era quella di trasformarlo in chissà quale live club, perché è piccolissimo, tiene imbastito, tiene 80 persone, quindi è un laboratorio, serve a creare delle cose per poi portarle all'esterno. Questo è un po' il senso di Suoni del Futuro. Abbiamo fatto Carne Fresca lì dentro perché si autoproclamasse una nuova scena, e anche i ragazzi venivano a suonare, più che suonare davanti a tantissima gente, comunque era tanta, però si sentissero legittimati all'interno di questa scena, per cui scoprissero di esistere come scena, intendo. E poi io una sera a cena con Salvo Nastasi, che è il presidente della SIAE, che era stato il nostro interlocutore anche durante gli anni della legge sulla musica,
sì.
Durante il Covid era stato uno dei pochissimi ad ascoltarci, ascoltare, diciamo, tutta la parte di mondo dello spettacolo musicale. Parlavo di questa cosa con Nastasi, ho parlato appunto dell'esistenza di una nuova scena che era fatta di ragazzi che suonavano veramente gli strumenti, che non usavano l'autotune, ma soprattutto che scrivevano i loro pezzi, quindi una generazione di nuovi autori. Lui, come presidente della SIAE, naturalmente si è interessato, e quando gli ho parlato dell'idea di ricostruire un network di locali live, mm-hmm, che dopo il Covid avevano per la maggior parte chiuso, e un sacco di loro erano diventati stanzoni vuoti da affittare al promoter quando ci portava i gruppi, lui si è entusiasmato, perché chiaramente sia la parte autorale riguarda sia direttamente, sia la parte di ricreare una scena live,
certo,
naturalmente lo interessa molto, e quindi si è proposto per fare da sponsor a questa iniziativa, a un tour che doveva riunificare un po' alcuni live club e doveva portare in giro per l'Italia questi ragazzi che sono la prossima generazione.
Dario ci faceva prima l'agenda, no? Di questo primo tour, questa prima parte. È un progetto triennale.
Yes.
Questo elemento a me sembra particolarmente importante, perché dà l'idea di qualche cosa che non si esaurisce con facciamo un giro con queste band e poi tanti auguri.
Sì, io Anastasi, ripeto, presidente della SIAE, ho parlato proprio di questo, del fatto che noi non volevamo l'ennesima grande occasione piuttosto che l'ennesimo grande episodio, non ci interessava questo, ci interessava nutrire una scena che deve necessariamente crescere, quindi questi ragazzi devono maturare, devono sbagliare, devono scambiarsi le esperienze e ci vuole tempo, e in questi ultimi 20-30 anni questo tempo non c'è stato. Per cui noi volevamo ricreare una situazione dove avessero tutta la libertà di poter crescere col tempo, anche perché non è che vogliamo fare la rivoluzione, vogliamo ricreare una sorta...
Niente?
Un pochino, no. Un po' di rivoluzione ci sta.
Così se la faccio, poi venite anche voi.
Sì, giuro. Io...
Ah, noi ci stiamo.
No. Allora, parliamo seriamente. Questa è una briciolina, una piccola briciola che però è un inizio deciso nel riconoscere appunto che c'è una nuova generazione che ha una, un approccio completamente diverso rispetto alle dinamiche del mercato e dinamiche mediatiche che ci sono state negli ultimi 20-30 anni, e noi la vogliamo nutrire, aiutare a crescere, aiutare a fare esperienza, aiutare a formarsi anche professionalmente. Quindi più del talento, che comunque è tantissimo, se no non mi sarei neanche mosso di casa, ma più del talento è importante proprio la concezione di nuova scena che questi ragazzi hanno. È proprio il concetto di scena che mi interessa tanto, ricreare una cosa che assomiglia a livello di, diciamo così, organizzazione, non a livello musicale, ma assomigli un po' a quello che era successo negli anni 90, dove c'era una scena alternativa che viveva di vita propria, non aveva bisogno dei media, o perlomeno non di quelli ufficiali, non delle televisioni e non delle radio grosse e neanche dei quotidiani, perché c'era una comunicazione interna, un passaparola, centinaia di concerti. E contrariamente a quello che si dice oggi, eravamo tutt'altro che degli sfigati. Io la casa me la sono comprata allora.
Ma infatti è proprio questo il concetto che ci preme anche raccontare agli ascoltatori: la crescita, addirittura la creazione di questa nuova scena alternativa italiana, che, nel senso che ci raccontavi, come negli anni 90 manca ormai da un po' di tempo. Raccontaci di questi ragazzi, anche della loro attitudine, del loro come si pongono anche di fronte a questa possibilità, se ne rendono conto, come si raccontaci di loro, proprio della musica anche che sì, ti è capitato di ascoltare.
La forza grande intanto è che non gliene frega praticamente niente dei numeri, e questa è una cosa molto importante, per cui non suonano per avere successo. Certo che se arriva bene, se arrivano fama, soldi, eccetera, bene, ma non suonano per quello, non è il primo obiettivo, per cui non sono disposti a cambiare una virgola del loro linguaggio per ottenere dei risultati, e questa è una cosa molto importante. Proprio per questo la cosa più importante per loro è suonare dovunque e comunque, e questa è una forza enorme, è veramente potente, perché in ogni condizione suonano senza lamentarsi, se ci sono soldi meglio, se non ci sono fa niente, perché suonare li fa stare bene, e questa è la vera ragione per la quale suonano. Hanno trovato un loro linguaggio che li fa stare bene e condividono l'attitudine con gli altri gruppi, sono molto diversi a livello musicale, anche se sono accomunati dal fatto di suonare veramente, eccetera, eccetera, e hanno delle influenze che in qualche modo combaciano, però soprattutto è l'esperienza di vita che li accomuna con gli altri gruppi, quindi la visione delle cose, è questo che mi ha fatto muovere. Quando io sono andato ai primi concerti, ho visto queste rassegne e ho parlato con questi ragazzi, ho capito che avevano una visione comune molto forte, molto potente, che non era estetica. Non erano dei collezionisti di farfalle come abbiamo dovuto sopportare per anni, con la chitarra di quel colore, il suonino. Non era gente effimera, era gente che aveva bisogno di suonare. Noi ricordiamoci che questa generazione sarà la prima dopo tanti anni che starà peggio dei propri genitori e che non ha aspettative per il futuro, soprattutto professionale.
Secondo te, Manuel, mi è venuta in mente una cosa che ci avevano detto gli Zen Circus quando erano passati qui qualche mese fa, ovvero che c'è un grosso problema chiaramente dovuto a più del dimezzamento probabilmente dei locali di musica dal vivo rispetto a forse una decina d'anni fa, e oltretutto anche il modo in cui il pubblico è cambiato. Secondo te, esatto, quanto incidono questi due aspetti, quanto effettivamente è un problema dovuto alla riduzione dei locali di musica dal vivo, e quanto c'è forse anche un po' da rieducare il pubblico a interessarsi a una scena musicale emergente, andandola a vedere dal vivo e non facendosi catturare semplicemente da quello che vede appunto sui social?
Io sono molto cattivo su questo e credo che il pubblico non si possa obbligare a fare o a sentire delle cose. Penso che ci siano stati degli anni in cui quello che veniva proposto non era abbastanza potente e per questo il pubblico si è rivolto altrove. In più c'è stata una destrutturazione culturale enorme, per cui il pubblico si è disabituato ad avere curiosità per cose che non conosce e andava solo ai grandi eventi, che stavano diventando sempre più grandi, fino a che si è arrivato a pensare: stai a casa con il 3D, il visore 3D, e noi ti portiamo sul palco a vedere un concerto, che concerto se tutti stanno a casa, una cosa che non esiste, no? Sempre più virtuale, sempre meno legato. Ecco, la differenza molto grande è che probabilmente quel tipo di generazione lì non aveva veramente bisogno di suonare per sopravvivere. Era una cosa figa, non c'è niente di male, però non aveva una necessità, la necessità che ha questo tipo di generazione qua. Per cui incontrarsi fisicamente in un posto è fondamentale per loro. Scambiarsi proprio delle esperienze faccia a faccia è fondamentale. E infatti quando vado a questi concerti vedo che la cosa essenziale è esserci. E le ultime manifestazioni che abbiamo visto, secondo me, un po' ci danno conforto da quel punto di vista, di vuol dire che in generale si sta pensando che la partecipazione fisica torni ad essere molto più importante che schiacciare bottoncini su una tastiera, no? È questa la base di tutto. Poi io a Germi vedo la fila fuori di gente che vuole sentire gruppi sconosciuti, quindi sta cambiando anche quel tipo di tendenza lì. Non dico che la gente è stufa degli eventi, perché non è vero, pagano 1.000 euro a biglietto per andare a vedere le cose, però dico che c'è voglia di altro, di un altro tipo di comunicazione e soprattutto di non essere più passivi come pubblico, perché chi va a questi eventi è passivo, subisci lo spettacolo, fuochi, ballerine, esplosioni, eccetera, stai a guardare un semifilm, un semidocumentario e lo subisci, mentre invece in questo caso il pubblico fa parte del concerto, pogano, ballano, salgono sul palco, è una cosa molto diversa, quindi non voglio fare luddista, non voglio sfasciare macchine o essere contro il progresso, però diciamo che un ritorno a un certo tipo di normalità umana era ora che ci fosse. Loro non tornano, ci vanno, noi torniamo, ma loro ci vanno per la prima volta.
Ecco, nel mettere insieme ad esempio questa prima parte di questo tour, voi avete coinvolto il Candelaia a Palermo, lo Spazio 211 a Torino e tutto quello che c'è in mezzo attraverso lo stivale. Sono 10 tappe, sono 10 locali. Effettivamente, se pensiamo anche a una realtà come Milano, ci rendiamo conto di quanto rispetto a 10 anni fa ci siano meno luoghi dove poter andare. C'è l'intenzione di coinvolgere anche altri luoghi. Come pensi che possa proseguire Suoni dal Futuro?
Sì, noi abbiamo scelto prima di tutto i posti che si erano interessati al, chiamiamolo, fenomeno, prima ancora che arrivasse un grosso sponsor come la SIAE, quindi prima ancora che si potesse organizzare questa cosa, certo, con dei mezzi. E quindi abbiamo premiato, è la parola sbagliata, però abbiamo cominciato a collaborare con gente che già aveva una grossa passione. Però i locali dove ancora si fa musica e cultura sono tanti in Italia, magari non hanno il mio faccione per avere quella visibilità, però in realtà ci sono. E quindi noi nel corso di questi 3 anni, e poi speriamo anche dopo, vorremmo coinvolgerne anche altri, naturalmente. È chiaro che non possiamo noi da soli incidere più di tanto in un cambiamento vero che c'è già, noi stiamo cercando di rappresentarlo, ma non riusciremo da soli a rappresentarlo. Sicuramente se ci sarà gente che salterà su sto carrozzone, è più che benvenuta. Non vogliamo assolutamente avere nessun tipo di monopolio. Se questa cosa cresce, crescerà perché scoppia un incendio. Noi siamo un cerino per adesso.
Cioè. Siamo quasi alla fine, ma vorrei sapere proprio qualcosa di più a livello musicale. Tu sei musicista, sei anche un grande appassionato. Hai intravisto qualcosa anche musicalmente di proprio stimolante anche per te, proprio per te, Manuel Agnelli, che ti ha un po' scosso, ecco, e ce lo puoi descrivere semmai?
Sì, perché se no non mi sarei mosso. Se fosse stato solo facciamo qualcosa per i giovani, sinceramente non mi avrebbe interessato. In realtà il talento è proprio tanto. È chiaro che non siamo riusciti a concentrare tutto il talento in questa prima tornata, per questo ne faremo altre, però ci va dal cantautorato, Calumet e Waylos, che sono già due protagonisti, sono già a un certo livello di maturità come scrittura, infatti qualche anno in più ce l'hanno, sono 23-25 anni che...
Beh.
Sì, per dire.
Voglio dire. Quasi
però rispetto ai 15-17 anni che fanno parte di altri gruppi, tipo i Mars on Suicide per fare un nome, o le Dilemma per farne un altro, mantengono una certa freschezza ma hanno già la maturità di scrittura. Infatti Waylos un po' più Ben Harperiano, ma c'è anche Nick Drake c'è anche in Calumet, dove c'è un po' più di Syd Barrett, anche se posso...
Beh, siamo proprio negli anni 70, proprio.
No, beh, con Ben Harper no, e
no,
Ben Harper
no, certo. Pensavo no. Anni
30. No, no, ma poi ecco, la cosa importante è proprio questa: rimasticano le influenze.
Ecco.
Per cui le prendono, le rimasticano, le fanno proprie, cioè chi canta in italiano è già così, comunque si personalizza, ma non sono cover band, ecco, questo è un po' il punto, no?
Questa cosa che hai detto dell'italiano, volevo farti proprio una domanda spot super veloce. Io mi ricordo, insomma, quando con te si parlava dell'importanza di portare i giovani gruppi, i gruppi italiani a cantare in italiano. Per te è ancora oggi, nel 2026, un obiettivo che un gruppo dovrebbe avere?
Sì, anche se è ancora più difficile, perché con la rete, con internet, si sentono tutti in realtà falsamente collegati con il mondo. Lo sono, ma fino a un certo punto, perché c'è talmente tanta roba che non riescono davvero a essere collegati, e in più per quello che fanno e per come lo fanno adesso, l'italiano è un elemento di personalità non indifferente, ti rende diverso da tutte le altre cose in giro per il mondo, sia a livello musicale sia a livello proprio di scrittura. Per cui sto insistendo anche dal punto di vista creativo, perché qualcuno si cimenti con l'italiano, perché sarà più efficace. E lo è, l'ho visto io sulla mia pelle, quando canti qualcosa che il pubblico capisce, il pubblico si sente partecipe, quindi è chiaramente un'altra potenza comunicativa, ma anche per chi suona con te, perché io ricordo ai tempi cantavo cose che neppure quelle che suonavano con me capivano, ed effettivamente è un grosso limite.
Tra l'altro abbiamo notato anche un grande uso del dialetto ultimamente, oltre che l'italiano, quindi...
Ma io ho cantato in napoletano, non è ancora uscito niente per fortuna.
Stavo dicendo dove,
anteprima,
quando voglio il bootleg.
Anteprima,
questo arriverà questa.
Vogliamo averlo in anteprima.
E con questo scoop, dai, grazie davvero Manuel Agnelli di essere stato con noi oggi, e alle due band ovviamente di aver suonato Dirty Noise e Grida. Li potete vedere in tutti i concerti prossimamente che abbiamo detto.
Suoni dal futuro. Se andate sul sito di Germi c'è tutto il calendario, per cui potete segnarvi le date a voi più comode. Ciao Manuel, grazie.
Ciao ragazzi,
ciao Manuel
a tutti.
Ciao. Grazie. Adesso la linea va alle notizie di Popolare Network e Volume torna nella terza parte, come sempre qui su Radio Popolare.
Il 30 marzo a Volume sono passati a trovarci i Pindar, apprezzata formazione trip hop milanese che ha appena pubblicato il nuovo disco Comfort in the Silence.
Of our fears, we found each other in the blackest corners. We watch you step barefoot through the cities of the universe. We'll be right back.
Radio Popolare a Volume, grazie anche per questa seconda canzone che ci avete suonato dal vostro ultimo lavoro. Abbiamo poco tempo perché qui il tempo sempre stringe, ma vorremmo assolutamente sapere alcune cose da voi e ascoltare anche un ultimo brano, quindi vediamo se ce la facciamo a fare tutto.
Metto il 2.
No, però chiaramente insomma il vostro sound, la vostra storia e anche quello che abbiamo sentito ci rimandano comunque a dei suoni che arrivano da oltre Manica, e vorremmo sapere da voi un po' anche le vostre passioni musicali, cosa vi ha portato poi a creare questo vostro suono. Così
questo ragazzo non parla.
Parli solo tu. Lui c'è, però confermiamo
sì,
che c'è.
C'è il convitato di pietra.
È presente anche un microfono tutto per sé.
Sì, esatto. Che non vabbè. Sì, allora parlo io e sì. Vabbè, noi siamo orientati al trip hop Bristol sì. anni 90, però non siamo trip hop, cioè soltanto trip hop, siamo un crossover con la dark wave, con dei rimandi anche post punk, soprattutto in alcuni brani dell'album precedente, ma anche in questo c'è dello shoegaze, se vogliamo, sono più delle suggestioni che non una cosa o l'altra, e credo che abbiano creato un po' un'impronta nostra. Cioè, è stato anche un giornalista che ha detto un genere pindarico, che mi ha fatto estremamente piacere.
Vabbè. Col vostro nome,
vediamo se prima o poi si afferma questo marchio. Comunque diciamo un trip hop dark wave rivisitato a modo nostro, con sempre un po' di elettronica. I testi sono fondamentali. E, abbiamo un'etichetta inglese che ci segue dall'inizio, che è la Fruit the Man Record, soprattutto per quanto riguarda vinili, anche CD, ma fondamentalmente è un'etichetta di vinili. E invece quest'anno, vabbè, niente, siamo entrati con la distribuzione con The Orchard attraverso Dasky, e per il resto facciamo noi, abbiamo i nostri canali Bandcamp per il digitale.
Noi sempre proponiamo Bandcamp perché è uno dei pochi canali che davvero
aiuta,
supporta gli artisti,
esatto,
e,
sì.
insomma, dà la possibilità agli artisti di essere davvero indipendenti.
Infatti qualcuno ha detto, quando ho visto che avevano Bandcamp, ho detto, questi devono essere interessati.
Esatto.
Sono quelli giusti.
È vero.
Ultima domanda velocissima, so che avete suonato tanto anche fuori dall'Italia, com'è stato suonare in Inghilterra e nei luoghi dove appunto questo genere è un po' nato?
Allora, in Inghilterra è stato pazzesco, anche perché noi appunto il produttore precedente a questo album del 2024 è uno che ha lavorato con Massive Attack, Everything But The Girl, New Order, cioè l'ira di Dio, ma lì sembra normale, sì. Cioè questa è la cosa, no, che è incredibile.
Normale,
no? Cioè,
amministrazione.
Sì, è eccezionale essere normale, cioè lì è così, tu vai e trovi Peter Gabriel che ha, cioè è una cosa che non, per cui ti senti che non stai facendo qualcosa di eccezionale, che stai facendo qualcosa che però viene
è organico
e capito, certo. Non che qui non lo sia, però diciamo che lì è più nelle corde, come sì. Per noi è una mangiare pizza, cioè, cioè
è cosa... vero,
cultura va bene, direi
allora
che...
ragazzi, ricordiamo la data milanese e poi comunque anche le altre che andrete,
sì. Se volete trovarci, Pindar è scritto con la H dopo sì. La N, perché è sempre complicato, abbiamo tutti i social, okay. Facebook, Instagram, YouTube, quello che volete, Spotify. La data milanese è il 12 maggio all'Arcibellezza,
ok, quindi ci vedremo sicuramente lì con Alessandro
Con Mars. Alessandro siete invitati.
Assolutamente, sapevate. Grazie, ci okay. saremo. Allora, un ultimo brano, siamo davvero contentissime di avervi avuto con noi per questo
anche
mini
noi.
Live.
Grazie mille.
Grazie a voi di essere venuti. Sì, infatti l'abbiamo sentito.
Ah, ci sei.
Grazie a voi di essere venuti e dai, ci risentiamo molto presto con i Pindar Live.
Grazie.
A volume. Grazie,
grazie.
Ragazzi. Even